Buongiorno e bentornati, cari radioascoltatori di Arsiabella. Siamo qui, trasmettendo dal nostro studio di casa. Qui insieme a me c'è Anna Maria.
Ciao!
E come ospite speciale abbiamo il nuovo dirigente dell'Istituto Arco Este, ovvero il dirigente Giancarlo Gobbifrattini.
Ciao, ciao.
Allora, innanzitutto benvenuto su Arsiabella.
Grazie.
E come prima domanda gli chiediamo, innanzitutto, l'Istituto Carlo d'Arco e il Liceo Isabella d'Este sono due scuole, ma rappresentano una sola cosa. E come è stato il suo primo incontro con la nuova casa scolastica?
In realtà, ma magari ve lo dirò dopo, qualcosa del Isabella d'Este e del Carlo d'Arco si recepisce stando sul territorio. Certo che stando all'interno i due istituti si colgono molto molto meglio. Il primissimo impatto è stato il 2 di settembre al Collegio Docenti e sono stato particolarmente sorpreso dall'accoglienza che è avvenuta con un grande applauso e un grido di benvenuto. Tant'è che non ero emozionato fino a un momento prima e a quel punto lì anche a me un po' di tremarella è venuta, perché comunque hai davanti dei professionisti e hai davanti dei tuoi colleghi in un numero abbastanza elevato, quindi sicuramente più di 100, quasi 150. Ma è stato un bell'impatto che è proseguito nei giorni successivi con una full immersion nelle attività che i docenti hanno iniziato, non hanno ancora finito di raccontarmi a proposito della miriade di iniziative che ha la scuola in tutti i suoi corsi. Primo incontro comunque sicuramente emozionante e i giorni successivi mi hanno riempito piacevolmente di bella scuola. L'impatto con i ragazzi è stato il primo giorno di scuola, perché io mi sono impegnato a farmi vedere, ma soprattutto a veder loro tutti, quelli dell'Isabella d'Este e quelli del Carlo d'Arco, tutti gli studenti, e a far sì che avessero un viso e anche un essere umano di raccordo, di riferimento, nel caso in cui avessero bisogno. Spero di non avere turbato troppo no. I ragazzi in quella giornata, perché mi sono concentrato su quattro pensieri, sicuramente voi li ricordate ma io me li sono riannotati. Il primo è che la scuola è un posto dove si pensa, il secondo è che la scuola è un posto fuori dalla famiglia e quindi è un posto in società. I ragazzi escono dal loro nido e cominciano a volare un pochino in mezzo al mondo vero, anche se non è ancora la società vera e propria. Poi ho detto loro che a scuola si lavora e che quindi c'è un rapporto tra l'impegno e il risultato, e che chi vuole risultati migliori deve giocare molto sull'impegno maggiore. E infine ho detto una frase un po' provocatoria, forse abbastanza brutta. A scuola si soffre anche, c'è un elemento di dolore a scuola, ma non persecutorio, senza nessuno scopo dannoso. Si soffre per riuscire a godere dei risultati, quindi vorrei che anche gli studenti così giovani leggessero qualche elemento doloroso della vita, tra cui lo studio, in un'ottica di raggiungimento della felicità.
E i vari indirizzi che sono qui presenti all'Arco Este sono più facce dello stesso dado e sono così ricchi e brulicanti di nuove menti pronte a impegnarsi, appunto, come ha detto lei, per cavare fuori molti risultati. Lei cosa si aspetta di appunto cavare fuori o comunque di ricevere da così tanta vastità?
Sicuramente conoscere, aver conosciuto anche nel passato due scuole con contenuti e tradizioni abbastanza distanti mi ha fatto pensare a due ricchezze che hanno bisogno non solo di dialogare ma di lavorare insieme. quindi in realtà la ricchezza di questi indirizzi mi aspetto prima di tutto che appartenga o diventi un dono reciproco di un indirizzo nei confronti di tutti gli altri e di ciascun altro nei confronti di tutti gli altri. E poi mi aspetto che queste scuole ricevano sempre di più, già lo ricevono, ma ricevano sempre di più il riconoscimento del territorio in termini di orientamento al lavoro o allo studio successivo alla scuola superiore e il riconoscimento delle famiglie. In più, naturalmente, mi aspetto che i ragazzi diventino consapevoli e soddisfatti del successo del loro sforzo.
E con la presenza di così tanti indirizzi, lei ha già in mente qualche progetto che possono coinvolgerli tutti insieme contemporaneamente o anche singolarmente?
Potrei dire di no, almeno nel senso che mi sono posto anche di fronte ai docenti in una posizione abbastanza debole, qualcuno potrebbe definirla diversamente umile. Vorrei capire di più la scuola, imparare di più che cosa c'è attualmente in corso e solo dopo vorrei portare le mie idee da realizzare. Penso che sia una modalità di necessario rispetto per una scuola che, e lo avete detto anche voi e io lo sottolineo, non è solo ricca di indirizzi, ma è ricca di contenuti e ricca di possibilità formative. Credo che anche il dirigente scolastico debba entrare un po' in punta di piedi e prima ascoltare, prima capire. Poi qualche idea ce l'ho e magari rispetto a qualche altra domanda emergerà.
Bene, molto bene, molto bene. Ora, dato che lei è una new entry all'interno delle mura del nostro istituto e noi studenti siamo ansiosi di conoscerla anche come persona, ci racconti un po' di lei, della sua storia?
Lo immaginavo.
Siamo prevedibili, stiamo diventando prevedibili.
No, non siete prevedibili, ma sicuramente il dirigente scolastico non è solo un'etichetta, è anche un essere umano e quindi questo comporta che abbia e debba esporre delle caratteristiche che lo connotano. Diciamo che arrivare, perché per me è un punto di arrivo, alla dirigenza del d'Arco d'Este corrisponde in un qualche modo anche a realizzare alcune parti di me come singolo individuo, come persona. Io sono stato per molti anni, quasi 30, un insegnante di lettere prima al liceo scientifico, ma anche qualche anno anche all'Isabella d'Este. Sono frequentato il liceo classico come scuola superiore, mi sono laureato in lettere classiche e quindi capite che l'antichità, ma soprattutto le lingue e le letterature sono tra i miei interessi fondamentali. Tuttavia, nella mia giovinezza e anche per molti anni nell'età adulta ho coltivato la musica. Sono stato direttore di due cori per quasi 20 anni, un coro di voci bianche e un coro di adulti, e ho suonato, mi sono appassionato allo studio dell'organo classico. Poi, mentre insegnavo, primi anni dell'insegnamento, un'altra mia passione che si è sviluppata è stata quella della psicologia, per cui mi sono iscritto ad un nuovo corso universitario, mi sono laureato in psicologia a Padova e ho anche svolto l'attività di formazione come psicoterapeuta e ho svolto l'attività di psicologo per alcuni anni quando non ero impegnato, quando ero libero da impegni scolastici. Una domanda che mi rivolgono spesso i miei colleghi, perché forse colgono la mia passione per l'insegnamento, è come sono diventato dirigente scolastico. E dirò che in qualche modo lo sono diventato passando dalla psicologia individuale e quindi dalla ricerca del benessere delle singole persone alla ricerca del benessere in una grande organizzazione. Quindi c'è un corso specifico all'università che si chiama Psicologia delle Organizzazioni e del Lavoro. E credo che raggiungere obiettivi di buona organizzazione competa anche alla natura dello psicologo. Può darsi che qualcuno di voi sia anche interessato, lo dico come curiosità, al fatto che sono sposato, ho dei figli poco più grandi di voi e quindi anche effettivamente ho avuto la fortuna di realizzarmi.
Beh, ora le porgo una domanda che sicuramente qualcuno gliela avrà già chiesta, ma lei ha un ideale di scuola e se sì, quale?
Ho degli ideali rispetto alla vita e penso anche di avere degli ideali rispetto alla scuola. Credo che debba essere soprattutto accogliente, cioè capace di contenere la diversità. Quindi dovrebbe anche favorire il fatto di non omologare le persone, di non renderle tutte uguali, di non farle rientrare semplicemente nella media. Il vostro istituto è un istituto che ha così tanti indirizzi che consente proprio che ciascuno trovi se stesso in quanto diverso, perché la diversità è ricchezza. Poi credo che la scuola debba essere capace di trasformazioni. In un qualche modo vi accoglie ancora molto giovani, molto plastici, a 13-14 anni, e vi affida o all'università o al lavoro dopo un percorso che dovrebbe essere stato in grado di trasformarvi, di farvi soprattutto crescere, non semplicemente modificare, ma crescere. Credo poi che un compito fondamentale della scuola sia quello di formare delle persone con un adeguato grado di moralità, di senso dell'etica e quindi capaci di inserirsi in modo consapevole nella vita sociale come cittadini. E l'ultimo mio ideale della scuola, che ho cercato di coltivare anche da genitore, anche come singola persona e anche come insegnante, è quello di sentirsi sempre aperti, mai arrivati, sempre pronti a cercare. La verità credo che non sia qualcosa di definito, ma qualcosa che possiamo insegnare a tutte le persone a non a raggiungere, ma a tendervi, ad avvicinarvi, ecco. In fondo sono questi i miei ideali di scuola.
Bene, fantastico. Ora, dato che noi studenti siamo un po' mettiamo ruffiani, ecco, e vogliamo provare ad entrare nelle sue grazie sin da subito, le chiediamo se ha un modello di studente ideale.
Anche qui la risposta forse è no, nel senso che ogni persona è giusto che ritrovi una sua individualità. In fondo nell'ideale di scuola ho già riassunto i modelli di persona e lo studente modello è quello che apprende ad essere in società, che non è chiuso, che è sempre alla ricerca. A fianco di questo dobbiamo considerare che gli studenti delle secondarie di secondo grado, delle superiori, non dovrebbero tanto essere preoccupati di essere degli studenti modello, quanto di avvicinarsi, di individuare dei modelli e di avvicinarvisi. E forse noi adulti, da adulti, da genitori e da insegnanti, dovremmo non chiedervi di essere dei modelli, ma delle persone disposte ad avvicinarsi al modello. Non c'è nessuno come un ragazzo o una ragazza nel periodo dell'adolescenza, che può, non dico permettersi qualche errore, ma che può cercare di apprendere anche dai tentativi che non sempre riescono. Imparare dall'esperienza è il titolo di un libro di un grande pensatore. La cosa importante è non ricadere in ciò che abbiamo appreso che ci danneggia o che danneggia gli altri. Apprendere dall'esperienza.
Lei, essendo un dirigente, avrà sicuramente tante responsabilità, tanti incarichi e compiti per poter garantire il funzionamento adatto alla scuola. Quindi le chiedo, cosa le piace di più e cosa le piace di meno del suo incarico, del suo ruolo?
Allora, del ruolo di dirigente e forse del ruolo dell'essere umano, ciò che mi piace di più sono gli altri esseri umani. Mi piacciono le persone, mi piacciono i miei colleghi, mi piacciono i ragazzi e le ragazze, e credo di riuscire a guardarli in un modo sereno, in un modo che li concepisce ricchi di potenzialità e anche, come me, limitati in qualche aspetto. Quindi del mio lavoro mi piace essenzialmente trattare con le persone e lavorare con loro. Gli obiettivi ve li ho raccontati prima, gli ideali della scuola. E in questo senso, forse soprattutto a scuola, cioè con i colleghi docenti e con i ragazzi e le ragazze che studiano, c'è una possibilità incredibile di apprezzarsi come esseri umani, come persone. Tra ciò che mi piace di meno del mio compito e della mia responsabilità, ci sono tutte le parti meno creative, più di routine, più legate alla amministrazione più meccanica, più tecnica, ma li svolgo rendendomi conto che senza questi aspetti coltivare le persone è impossibile. Solo da dirigente, per esempio, ho capito il ruolo di un collaboratore scolastico, di un assistente amministrativo, del direttore dei servizi generali. Ruoli e compiti che non si notano, ma senza i quali né i docenti possono occuparsi dei ragazzi, né gli studenti possono avere l'occasione formativa della scuola. Quindi penso di essere diventato abbastanza adulto, forse anche abbastanza vecchio, da prendere le parti più noiose come indispensabili per quelle più piacevoli.
Noi di Radio Isabella adoperiamo qui da prima del suo arrivo. Infatti è un
siete
progetto...
bravi, infatti.
Grazie.
Siete bravi prima del mio intervento.
Gentilissimo. Infatti è un progetto lanciato dall'ex dirigente Maria Rosa Cremonesi. Ora le chiedo, che rapporto ha con questa web radio, con la radio in generale, e se comunque ha qualche suggerimento, consiglio per noi che non fa mai male?
Allora, non ascolto molto la radio e perdonatemi, non ho sentito ancora le vostre trasmissioni, ma rimedierò. Arrivo come persona che deve imparare. Sostanzialmente mi metto in prima elementare rispetto, rispetto a voi, ma non ho remore a dirlo. L'occasione della web radio scolastica credo che sia straordinaria, non solo perché qualcuno dei vostri insegnanti mi ha iniziato a aggiornare, ma perché credo che vi dia delle occasioni non solo di apprendimento, quanto piuttosto di vita nel mondo. E la radio, come straordinario mezzo di comunicazione, vi dà possibilità e responsabilità eccezionali rispetto a quelle che hanno normalmente i vostri amici. Una delle gravi carenze della nostra formazione, di noi adulti e di, della formazione che vi offriamo, è quella di non essere adeguatamente capaci di conoscere e usare bene i mezzi della comunicazione, qualunque esso sia, quali essi siano. Usiamo male le chat, usiamo male il cellulare, per esempio non riusciamo a staccarcene, tenerlo spento in classe, anche gli insegnanti fanno fatica, io stesso l'ho lasciato fuori dallo studio di registrazione, ma nel terrore che avessi una chiamata importante me l'ero portato. Conosciamo la potenza dei mezzi come il giornale, come le TV, quindi anche come la radio. Per voi è un'esperienza estremamente formativa e credo che le vostre possibilità di intervento sul territorio e sui vostri colleghi che hanno la vostra età vi interroghi molto sulla ricchezza che potete offrire.
Continuando a parlare di Radio Isabella, noi di recente abbiamo seguito dal vicino, perlomeno abbiamo provato a seguire da vicino il Festival Letteratura.
Una bella conquista per quest'anno.
Davvero grande come conquista. Mm. E diciamo che per noi è stata un'esperienza davvero stimolante, che ci ha veramente ricaricato, diciamo, di una grinta bellissima, tra l'altro. E speriamo d'altronde di poter fare la stessa cosa negli anni a seguire, quindi secondo lei, le chiedo, in che altro modo la scuola può comunicare, dialogare con il territorio?
Intanto potete svolgere un, diciamo, un servizio importante per rendere aperte e trasparenti le attività della scuola rispetto a chi potrebbe aver bisogno della scuola, quindi sicuramente avete un obiettivo che può essere banalmente forse collegato all'orientamento dei vostri compagni, nella scelta quindi di indirizzi che con la vostra comunicazione vengono conosciuti meglio e possono indirizzare meglio le doti delle singole persone. Ma ciò che nel territorio potreste lasciare è un segno di una comunicazione efficace. Aver fatto esperienza della comunicazione efficace. Avete ricevuto attrezzature, informazioni, cultura e attraverso la radio potete svolgere un ruolo fondamentale, che è quello di restituirlo. Questo penso che tutto sommato sia il, come dire, l'intento morale degli esseri umani e della conoscenza in generale. Non serve a ciascuno di noi se non per poterla restituire a molti altri. All'interno dell'istituto la vostra esperienza può aiutare qualunque altro degli indirizzi di cui si stanno occupando i vostri compagni e i vostri insegnanti. Così il territorio comprenderà quanto, per esempio, all'interno della scuola, l'alternanza scuola-lavoro abbia un significato concreto, un significato formativo. Avete un talento, un dono in mano molto, molto rilevante. Bisogna restituirlo, bisogna darlo.
Ok, un'ultima domanda per chiudere in bellezza. Un uccellino ci ha portato all'orecchio la voce che lei sia un appassionato di lettura e soprattutto un fermo sostenitore della lettura all'interno degli istituti scolastici. Anche da ex professore di lettera.
Avete degli uccellini informati.
Abbiamo degli uccellini molto informati. E da ex professore di lettere adesso anche le chiediamo un consiglio di un qualche libro, un qualche genere, anche dato che siamo nel periodo della settimana della lettura, può tornarci utile.
Bellissima la domanda, è molto bella l'iniziativa della settimana della lettura. Ricordo, forse gli ascoltatori lo sanno, che Chi viene a visitare Isabella d'Este viene sorpreso da una cabina telefonica collocata in uno dei nostri chiostri, dalla quale avviene una comunicazione non in diretta, e vedo che qualcuno non se ne è accorto.
Ayana.
Nella cabina telefonica avviene una comunicazione non in diretta con un essere umano fisico che è altrove, ma avviene con gli esseri umani che hanno scritto i libri, perché la lettura in fondo è una conversazione a distanza. Consiglierei di leggere intanto facendosi guidare dal proprio divertimento personale. La lettura ha come ingrediente di base di essere gradevole. Bisogna avere la pazienza quando si inizia a leggere, e forse anche gli adulti che ve lo insegnano dovrebbero esercitarvi in questa pazienza. Bisogna avere la pazienza di trovare il genere della scrittura, o letterario o no, che interessa. Ricordo che quando avevo la vostra età andavo in una biblioteca nel paese vicino al paese dove abitavo, e chiedevo costantemente dei libri dove ci fossero dei dialoghi. Non sapevo ancora che si chiamavano teatro o libri del dramma. E mi affidavano dei romanzi, ma poi ho scoperto nel tempo che non era il romanzo all'epoca la mia passione, ma sarebbe stato proprio la lettura di testi teatrali. Mi interessava molto che nella scrittura ci fosse il dialogo, quindi in realtà mi piaceva molto il teatro, forse adesso è per questo che mi piace molto anche il cinema. Uno deve trovare il proprio genere letterario, potrebbe anche essere la notizia, potrebbe anche essere la lettura del quotidiano, potrebbe anche essere il fumetto, potrebbero essere... Quindi, prima di tutto, avere la pazienza di trovare il genere della scrittura che ci piace. Potrebbe essere il genere horror, potrebbe essere il genere rosa, il giallo, non importa quale. Poi, sempre con pazienza, bisognerebbe riuscire a trovare un autore che ci affascina con la sua lingua, per esempio, le sue trame, i suoi personaggi. Ci sono dei giallisti, io leggo anche dei libri gialli, ci sono dei giallisti per i quali non si può effettivamente dire che l'elemento della trama e della scoperta dell'assassino sia l'elemento chiave. Se vogliamo citare un grande molto amato, non è l'unico, comunque se volessimo citare Camilleri, per esempio, io sono colpito non tanto dalle sue trame, che sono sempre fulminanti, ben costruite, quanto soprattutto dalla sintesi con cui lui costruisce, come se fossero delle sceneggiature, le sue scritture, tanto che i racconti, che solitamente non sono il genere che preferisco, i racconti dal mio punto di vista sono per me molto più interessanti dei suoi romanzi. Nei romanzi è molto bravo, per esempio, a far vivere la personalità di questo investigatore o della sua compagna o delle macchiette che lo circondano anche all'interno del commissariato di polizia. Un'altra particolarità che mi interessa molto della scrittura è la lingua, il dialetto, per esempio, oppure l'ambiente. Qui ciascuno di noi deve trovare cosa gli piace e poi inseguirlo. Alla base comunque di tutto credo che noi dobbiamo coltivare la curiosità, e allora forse coltiveremo anche la lettura, anche perché potremmo alla fine coltivare anche la scrittura, no? Voi in un qualche modo siete anche degli autori, e questa è letteratura, anche se non abbiamo scritto nulla oggi.
Esatto. Io la ringrazio davvero tanto di essere stato qua, di aver accettato di parlare ai microfoni di Radio Isabella. È stato veramente interessante ascoltare le sue risposte, sinceramente sono rimasta un po' affascinata. E quindi grazie mille di essere venuto.
Io ringrazio voi della bravura con cui svolgete questo, lo so che per voi è un compito amabile, ma è un compito, e metterci la parte amabile sicuramente arricchisce di grande piacere anche la situazione.
Troppo buono, troppo
certo.
Buono.
Bravi.
Ringraziamo
miei
anche,
complimenti.
Grazie. Ringraziamo anche gli ascoltatori di Radio Isabella e ci vediamo alla prossima.
Ciao.
Arrivederci.